la rassegna stampa del sabato con Stefano Fabbri.
Buongiorno, buongiorno a tutti di oggi sabato 10 dicembre. Ultimo brano messo da Travis, bellissimo, Demetrio Stratos che canta Pugni chiusi, ma purtroppo dai giornali di stamani si capisce che dentro qualche pugno chiuso c'era qualche mazzetta, perché su tutte le prime pagine di oggi lo scandalo esploso in Belgio, a Bruxelles, ma che riguarda almeno 4 su 5 italiani, e cioè quello della scoperta di un sistema di dazioni, si diceva una volta, di denaro nei confronti di politici, anche sindacalisti, che avrebbero delle influenze forti sul Parlamento europeo da parte del Qatar per, diciamo così, ungere e rabbonire posizioni dell'Unione Europea, del Parlamento Europeo in particolare, nei confronti dell'assegnazione dei mondiali al Qatar, mondiali che peraltro, come dire, hanno riservato qualche sorpresa. Non vi dico niente di nuovo, perché le notizie insomma ci sono e le avete ascoltate sicuramente. Il fatto che il Brasile sia stato fatto fuori ai rigori dalla Croazia, ride invece l'Argentina che ancora resta in pista. Ora vedremo le altre partite belle che vi segnalo. Secondo me sono quelle Marocco-Portogallo e ovviamente Francia-Inghilterra, però questa è tutt'altra roba. Ma ci serve perché proprio attorno alla candidatura del Qatar per quanto riguarda l'assegnazione dei mondiali, e diciamo così al creare un ambiente positivo verso il paese che li sta ospitando, sarebbero stati spesi dei denari con destinazione alcuni ex parlamentari, un ex parlamentare italiano. Si tratta di Pier Antonio Panzeri, ex eurodeputato del PD, poi passato ad Articolo 1, praticamente il presidente della Confederazione Mondiale dei Sindacati, anche lui italiano, qua vi diamo tutti i nomi ovviamente, nonché anche altri esponenti o comunque un'organizzazione non governativa, e financo la vicepresidente greca del Parlamento Europeo, Eva Kaili, che ha il suo compagno tra gli indagati, e anche lei, diciamo, è stata coinvolta in questa brutta vicenda, sulla quale apre Repubblica le mazzette del Qatar per il Parlamento Europeo, ed è un pezzone di Claudio Tito, che è il corrispondente del giornale da Bruxelles, che nelle pagine interne della Repubblica ci spiega quello che è accaduto. Era, diciamo, lo scopo di queste mazzette erano per far tacere l'Europarlamento. Sono stati fermati quattro italiani, oltre a Panzeri, che è stato anche lui ex tra l'altro viene anche lui dal mondo del sindacato, perché è stato alla guida della Camera del Lavoro di Milano, e poi anche Luca Visentini, ex della UIL, e poi adesso a capo della Confederazione Internazionale dei Sindacati. In più è stato anche coinvolto l'assistente parlamentare l'ex assistente parlamentare di Panzeri, che è il compagno appunto della Kaili, cioè della vicepresidente del Parlamento Europeo, e poi il capo della organizzazione non governativa Non c'è pace senza giustizia, Figa Talamanca. Quindi insomma, come vedete, è un bel groviglio, una tempesta giudiziaria viene definita da Repubblica, con anche un ritratto di queste persone: il politico cresciuto a sinistra e l'assistente compagno di Kaili. Ecco chi c'era nella rete tricolore, perché si tratta appunto di almeno quattro indagati o fermati a seconda della loro posizione, su cinque in questa bruttissima vicenda. Tra l'altro Repubblica fa anche si porta avanti col lavoro, nel senso che sempre pensando al ruolo dei paesi medio orientali e il rapporto con l'Europa, fa una pagina a seguire sulla cronaca, dopo la cronaca di questa vicenda, affari e geopolitica, le manovre di Riyadh, qui in questo caso parliamo appunto di Arabia Saudita, per sfilare a Roma l'Expo del 2030, al quale sapete la capitale italiana si è candidata. L'Arabia Saudita, ovviamente guidata dal controverso, chiamiamolo così, principe ereditario Mohammed bin Salman, che è spesso stato sulle pagine di cronaca e non solo di cronaca politica, uno per quanto riguarda il suo ruolo che ci sarebbe stato nell'omicidio di Khashoggi, del giornalista ucciso a Istanbul nell'ambasciata saudita, e poi anche per le controverse conferenze fatte nel paese saudita da Matteo Renzi. Ricorderete tutta la polemica sul fatto che il leader di Italia Viva aveva definito un paese dal nuovo rinascimento l'Arabia Saudita, dove tutto sommato mi pare che forse i diritti civili sono un po' minori rispetto a quelli che abbiamo conosciuto qualche secolo fa con il Rinascimento. Dunque, andiamo invece a vedere che cosa dice il Corriere della Sera, sempre su questa vicenda. Il Qatar, la corruzione. Ex eurodeputato PD fermato con la famiglia. In effetti, evidentemente c'è, come sempre, il problema di tenere famiglia. La famiglia è stata fermata a Roma, lui invece a Bruxelles. L'inchiesta è fatta ovviamente dai giudici belgi, quindi non è un'iniziativa italiana. Ancora nelle pagine interne la vicenda viene raccontata così. Inchiesta a Bruxelles, tra i 5 fermati l'ex PD Panzeri, giro di corruzione legato al Qatar, coinvolta anche una vicepresidente del Parlamento Europeo. E chi è? Eva Kaili, la vicepresidente del Parlamento Europeo, che è un esponente del PASOK, del Partito Socialista Greco, è stata subito espulsa dal gruppo parlamentare e dal partito, senza, diciamo così, presunzione di innocenza, in maniera cautelare, intanto è stata cacciata dal suo partito. E poi ancora il personaggio, diciamo, di maggior spicco resta appunto Panzeri, con un ritratto: il sindacalista cresciuto nel PC, la terza vita da cooperante, guidò la Camera del Lavoro di Milano ed è stato 3 volte eletto in Europa. Tra l'altro, nella casa di Panzeri sarebbero stati trovati 600.000 euro in contanti, diciamo, cifra che ha suscitato anche qualche battuta, la vedremo su qualche giornale del centrodestra, perché dice, beh, insomma, proprio mentre si parla del limite ai contanti e quant'altro, questo signore ne aveva 600.000 in banconote a casa sua. La Stampa anche in questo caso dà la prima pagina, se non per il titolo di apertura, che invece è dedicato meritoriamente alla protesta delle donne in Iran, ma ha un richiamo in prima pagina sullo scandalo a Strasburgo, arrestava Eva Kaili e 4 italiani nella operazione delle mazzette dal Qatar. E nelle pagine interne c'è una doppia pagina, anzi mazzette all'Europarlamento, e poi anche qui un ritratto, l'ex PC, parliamo ancora di Panzeri, fotografato insieme a Luca Visentini, il sindacalista, anche lui indagato in questa inchiesta, l'ex PC, re di preferenze, finiscono in carcere anche la moglie e la figlia, che evidentemente, secondo i magistrati, poi andremo a vedere come finirà questa inchiesta, ma avevano un ruolo in questa vicenda che è stata contestata. Anche la Nazione, che dà proprio il primo titolo del giornale alla vicenda, soldi dal Qatar, scandalo in Europa, fermato l'ex eurodeputato PD Panzeri, arrestate moglie e figlia, indagati Visentini, sindacato mondiale, perché in effetti è la confederazione internazionale, ma raccoglie veramente paesi un po' da tutto il globo, e la greca Eva Kaili. Decine di perquisizioni, sequestrati 600.000 euro in contanti. L'accusa sarebbe di mazzette per pilotare le politiche UE anche sui mondiali di calcio, mondiali ai quali, come altri giornali, La Nazione oggi dedica una foto, che è quella, diciamo così, del pianto dei calciatori brasiliani dopo aver perso con la Croazia ai rigori la partita. Il titolo che viene dato alla foto della Nazione è molto significativo: la caduta degli dèi, cioè i super favoriti di questo mondiale, evidentemente sono stati fatti fuori in maniera, come dire, imprevedibile. Sulla vicenda invece dell'inchiesta, ancora approfondimenti all'interno del giornale fiorentino, e c'è una infografica molto interessante su i costi e in termini economici, ma anche in termini di di risorse umane, si chiamavano una volta o si chiamano ancora purtroppo adesso, anche e soprattutto su come vengono trattati i lavoratori che hanno partecipato alla realizzazione delle strutture per i mondiali. Allora, il mondiale più costoso degli ultimi è stato esattamente proprio quello del Qatar 2020, mentre invece che sono stati è stato quotato 220 miliardi di dollari il costo di questo mondiale, rispetto agli 11,6 miliardi di Russia 2018 e ai 15 di Brasile 2014, e appena, viene da dire, anche se parliamo di miliardi non di bruscolini, di 3,6 miliardi per Sudafrica 2010. Qatar in testa anche come costo umano, diciamo così, perché sarebbero stati 6.500 i lavoratori migranti provenienti da India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka morti in Qatar per organizzare i mondiali di calcio. Un bilancio che è spropositato rispetto a quello già comunque drammatico, perché basta che ne muoia anche uno solo e diventa un dramma, uno solo lavoratore diventa giustamente un dramma, ma se pensate che purtroppo parliamo in questo senso di cifre, ma sono significative, solo due sono stati morti sul lavoro per la realizzazione del mondiale in Sudafrica nel 2010, 9 in Brasile nel 2014, 21 in Russia nel 2018, e poi appunto la cifra assolutamente sproporzionata, impensabile addirittura, che fa tornare alla testa, insomma, in testa le immagini che abbiamo visto nei film sulla costruzione delle piramidi, insomma, con gli schiavi che venivano frustati, ma non credo che sia stato molto diverso la situazione per causare un numero così alto di vittime sul lavoro per la realizzazione delle infrastrutture in Qatar. Fine del pippone dei Fabbri, stamani comunque ve lo dovete assorbire sotto questo profilo. E veniamo invece anche agli altri giornali, tanto per chiudere rapidamente la carrellata su questo fatto, perché poi abbiamo da parlare di diverse altre cose, dovremo correre un po', e sono cose non meno importanti, anche se sicuramente questa vicenda tiene e terrà banco anche con dei risvolti politici non indifferenti, proprio per il fatto che si tratta di italiani coinvolti. Terremoto al Parlamento UE, l'accusa corruzione al Qatar, scrive in prima pagina l'Avvenire, e poi il fatto, che è veramente molto crudo da questo punto di vista, ma era immaginabile, e cioè lobby pro Qatar, euro retata di italiani, mazzette arrestati l'ex PD Panzeri e famiglia e la numero 2 greca del Parlamento della UE. E Libero, che ovviamente, come dire, spinge il dito nella ferita trattandosi di indagati che vengono quasi tutti dal mondo della sinistra. Fermato Panzeri, ex PD. Ecco il tetto della sinistra, il tetto ai contanti, 500.000 euro in casa. Il politico con le mazzette nel cassetto, fondi neri dal Qatar alla sua ONG, che ha tra i consiglieri anche Emma Bonino, indagata la vicepresidente del Parlamento UE. E Alessandro Sallusti si lancia in un fondo che ovviamente comodo da questo punto di vista, immaginabilmente comodo e comprensibilmente comodo. Quanti intrighi nella banda degli onesti, se non fosse una tragedia verrebbe da ridere, mentre la sinistra in Italia si batte contro l'innalzamento del tetto del contante a favore delle ONG e contro il garantismo, la polizia belga ha messo in stato di fermo un ex eurodeputato del PD, ex sindacalista CGL e membro di un'importante ONG, per corruzione e possesso non giustificato di contante per un ammontare di 500.000 euro. E appunto questa sulla banda degli onesti conclude Sallusti. Ecco, il caso Panzeri ci dovrebbe fare riflettere su quanto sia stupido far passare piccole libertà economiche quotidiane, quale esempio è l'uso del contante, per attentati alla legalità e complicità con il malaffare, perché si finisce inevitabilmente nella metafora della pagliuzza e della trave, o se volete del dito e della luna. Allora, ci fermiamo qui per un attimo e poi riprendiamo la nostra rassegna stampa con tanti, tanti argomenti che ancora sono in caldo.
Stefano Fabbri.
Allora, rieccoci, perché abbiamo altri argomenti, come vi dicevo, non meno importanti. L'altro, oltre alla retata, diciamo così, come titola qualche giornale di Bruxelles, l'altro argomento è cosa sta accadendo per quanto riguarda la finanziaria, e segnatamente c'è un caso che è abbastanza importante, ed è quello del bonus cultura. Ve lo ricorderete, App 18 si chiamava, cioè la dotazione finanziaria per i diciottenni per acquistare beni di carattere culturale, che fossero libri, computer, spettacoli teatrali o musicali o quant'altro. Ecco, questo bonus cultura, che è costato abbastanza, perché insomma dava circa 500 euro a diciottenne, dovrebbe essere cancellato. Lo titola così il Corriere della Sera. Prendiamo il Corriere che ha l'apertura proprio su questo, a differenza di Repubblica, e l'aveva sulle mazzette del Qatar. Bonus cultura, stop e tensioni. Abolito il contributo ai diciottenni, e poi per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, l'INPS fa sapere di aver respinto 240.000 domande, soprattutto dando una spiegazione con questa cifra, che non è che sia un vero e proprio bancomat, cioè ci sono controlli ex ante ed ex post, come dicono quelli bravi, che però dovrebbero dare maggiore tranquillità e sicurezza circa la destinazione del reddito. Ma torniamo al bonus, perché all'interno il Corriere della Sera dice: addio al bonus ai diciottenni, salta il contributo cultura per i ragazzi, sì a un fondo invece libreria, mentre l'opposizione annuncia battaglia, è una marcia indietro, e Renzi addirittura, che è un po' il padre di questo provvedimento, annuncia una opposizione di tipo ostruzionistico, cioè di non far passare la legge finanziaria, che potrebbe essere anche pericoloso perché altrimenti si va nell'esercizio provvisorio, ma è una battaglia che si sente di ingaggiare per la difesa di questo bonus cultura. Le risorse, spiega il Corriere, sono pari a 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, cioè da quest'anno, e verrebbero ridestinate a finalità di sostegno nel mondo dello spettacolo e della cultura, in particolare a un fondo per il libro da 15 milioni di euro l'anno per sostenere biblioteche e librerie, al fondo per i lavoratori dello spettacolo, il famoso e celebre FUS, che serve a tenere in piedi anche le fondazioni lirico-sinfoniche, ma anche per celebrare, e qui insomma andiamo un po', cioè questi soldi verrebbero utilizzati anche per altro, cioè per celebrare i 150 anni della nascita di Guglielmo Marconi, poi per il fondo per il cinema e l'audiovisivo, per circa 10 milioni l'anno, per l'acquisizione di beni culturali, per i carnevali storici, le bande, i festival, i cori, per la creazione di una fondazione Vittoriano, che è quella appunto che dovrebbe gestire il complesso del Vittoriano in Piazza Venezia a Roma, l'altare della patria, e anche per l'allestimento pirotecnico per la rievocazione storica pubblica della Girandola di Castel Sant'Angelo a Roma per una cifra di 300.000 euro. Cioè, questo sarebbe, diciamo, la destinazione alternativa ai bonus cultura, che è stato anche, poi lo vedremo da qualche altro giornale, fortemente criticato per una serie di indagini, di inchieste che sono finite sono state condotte dalla Guardia di Finanza circa un po' le malversazioni o le difficoltà con cui sono stati spesi questi soldi, spesso talvolta, perché mi sembra in tutto siano per un ammontare di 9 milioni di euro, che hanno preso una strada diversa da quella che dovevano prendere, con qualche, come si dice in Toscana, magheggio tra cose acquistate e cose poi realmente pagate con il bonus. Repubblica, anche Repubblica dà un cenno forte in prima pagina sul bonus cultura, ma mette un po' più dentro il giornale, cioè a pagina 10. Stop al bonus cultura per i diciottenni, la destra ci prova, esplode la protesta, e c'è un'infografica interessante su quanto sia stato speso, o meglio come siano stati spesi questi denari. Per libri sono stati spesi, comprati dai ragazzi, 93,4 milioni di euro. Proprio sui libri dovrebbe concentrarsi, diciamo, la manovra alternativa, cioè non più di mettere in mano dei soldi ai ragazzi, ma attraverso un meccanismo che ancora non è stato spiegato bene, che coinvolge librai, editori, eccetera, dare questi soldi a loro in modo che poi i ragazzi possano stilare, questo sarebbe l'idea, una lista di libri e averli gratuitamente nelle librerie. 22,4 milioni di euro sono stati spesi per i concerti, per 460.000 biglietti, che non sono pochi. Per il cinema 4,1 milioni di euro sono stati spesi per le sale, per avere accesso alle sale cinematografiche da parte dei ragazzi. 14 milioni di euro per CD, dischi, musica online. Appena 473 mila euro per andare in musei e in parchi, e 1,9 milioni di euro per gli ebook. Queste più o meno sono le cifre spese, a cui si aggiungono anche però 1,8 milioni di euro per i corsi di lingua e 940 mila euro, poco meno di un milione, per l'accesso a teatro e a danza. E questo è abbastanza, come dire, però indicativo anche dei gusti, dei modi in cui i giovani vogliono orientare la spesa che gli era stata finora garantita. C'è una intervista a un ragazzo, Alessandro Cedola, uno studente del Tasso, e dice: funzionava, adesso lo aboliscono perché non pensano al nostro futuro. Io tra l'altro vorrei sapere, secondo Pippone del Fabri, cosa c'è di male questi soldi vengono destinati all'acquisto di libri di testo anziché di libri di cultura generale. Comunque, come dire, una forma di investimento in cultura e forse anche di alleggerimento della spesa che le famiglie devono sostenere per far studiare i ragazzi alle scuole medie superiori. La Stampa, sempre su questo argomento, in prima pagina: manovra caos, via il bonus ai diciottenni, ed è il titolo proprio di centro pagina. E all'interno ha una serie di pareri su questo bonus che veniva dato ai ragazzi, che viene titolato con bonus ai diciottenni, la scure, la manovra taglia i 500 euro per la cultura, emendamento firmato da tutto il centrodestra. E l'opposizione dice: beh, è un esecutivo, cioè un governo contro i giovani, mentre dà anche un dato, che è quello vi dicevo prima, per quanto riguarda i finti acquisti. La finanza ha scoperto frodi per 9 milioni, soprattutto nel settore dell'acquisto dei computer, come con qualche commerciante compiacente veniva fatta una specie di finta vendita, della quale però si tratteneva il 30%, e il resto tornava, diciamo, in contante all'acquirente, al ragazzo, insomma, che l'acquistava. Dario Franceschini, che è stato ministro della cultura per molto tempo, dice: il governo si fermi, i soldi ci sono, il nostro modello è stato copiato in tutta Europa, Francia, Spagna e Germania, tutti ci hanno seguito, il sistema antitruffe funziona, evidentemente forse non del tutto, ma non è un buon motivo per cancellare definitivamente questa iniziativa, questa istituzione. Quello che stiamo dicendo ci porta inevitabilmente sulla pagina politica, perché un po' di novità ci sono sia per quanto riguarda il PD ma anche per quanto riguarda il centrodestra. Riprendiamo un attimo il Corriere della Sera, perché ha una in prima pagina, vediamo se lo ritroviamo. Ah sì, certo, c'è un articolo di fondo di Antonio Polito, uno degli osservatori più polemici e acuti del Corriere della Sera riguardo al mondo politico. La sinistra e quel filo smarrito, scrive Polito, a furia di perdere le elezioni il PD ha perso anche l'anima, dopo ogni sconfitta si sono sempre moltiplicati gli appelli a ritrovare l'ispirazione originale, il filo conduttore smarrito, condizione per una possibile rinascita, ma stavolta la grande novità è che nessuno sa più quale sia quel filo. Per cercarlo hanno chiamato 87 saggi a rifare il lavoro dei 45 saggi, ce li hanno raddoppiati, di 15 anni fa. Raddoppiando il numero delle teste si punta a riscrivere, badate bene, non aggiornare, ma proprio a riscrivere la carta dei valori fondativi, visto che quella del 2007, sulla cui base si sono finora chiesti voti e sacrifici ai militanti, è considerata, tra virgolette, bolsa e indigeribile, come ha detto un membro del comitatone. E già si accenna a scelte drastiche, scrive ironicamente Polito, certamente foriere di un grande impatto nelle masse popolari, tipo, tra virgolette, espungere l'ordoliberismo, oppure, sempre tra virgolette, creare giustizia per il pianeta. Cioè ci sono, diciamo così, nella riscrittura della carta dei valori del PD, fa notare Polito, non ci sono proprio, diciamo, i segni, il paradigma di una riscossa felice del maggior partito di centro-sinistra. Ma il Corriere si occupa anche di centrodestra, forse è l'unica cosa un po' che oggi c'è su quel fronte da segnalare, con un'intervista al presidente del Senato Ignazio La Russa. Cosa dice La Russa? Colpito, diciamo così, dalla esperienza della prima della Scala al Boris Godunov dell'altra sera, dove nel palco reale la foto di gruppo era una foto molto composita, perché c'era il sindaco di Milano Sala, c'era la presidente della UE Ursula von der Leyen, c'era Giorgia Meloni, c'era lo stesso La Russa, c'era il presidente Mattarella e poi ancora in seconda fila il presidente della regione Lombardia Fontana, cioè veramente un melting pot politico straordinario, tra l'altro che aveva suggerito alla stampa qualche giorno fa di mettere in prima pagina quella foto e titolarla con la destra all'opera, con la O maiuscola, era un titolo abbastanza divertente. E lui, ecco, La Russa dice: beh, ritroviamo quello spirito di quella sera, serve quello spirito unitario della Scala, anche perché l'esercizio provvisorio va evitato, come dicevo prima i tempi sono strettissimi per l'approvazione della legge finanziaria. Cioè, ma cosa intende per spirito unitario della Scala? La risposta che dà in questa intervista La Russa è: il presidente Mattarella ha ricevuto una meritatissima ovazione, Giorgia Meloni ha fatto di tutto per lasciarlo unico protagonista di questo giusto riconoscimento, ha ceduto il suo posto a Ursula von der Leyen, tra l'altro poveretta mi sembra che sia uno dei pochi casi in cui gli viene ceduto il posto, insomma, senza andare a rimangare le gaffe del presidente del Consiglio europeo Giorgio Michel, che l'aveva lasciata in piedi nel corso di un summit a Istanbul. La Ursula von der Leyen, che inizialmente non era prevista nel cerimoniale, non ha accettato la Meloni neanche che le cedessi il mio più centrale accanto la figlia di Mattarella, ma credo che senza nulla togliere al capo dello Stato, una parte di quegli applausi fosse anche per lei. E tra l'altro continua dicendo: guardate, il capo dello Stato si è voltato più volte verso Giorgia Meloni in segno di condivisione, per lei non ci sono state contestazioni ma incoraggiamento, come dire, se non ti contestano vuol dire che tutto va bene. Repubblica, a pagina già verso l'interno, però a pagina 20, ci racconta anche qualche altra cosa per quanto riguarda il Partito Democratico, che anche il Corriere della Sera, se no sono incompleto nella citazione dei quotidiani, ha e che è quella relativa a ciò che sta accadendo nel Partito Democratico, e cioè nuovi avvicinamenti alla candidatura di Stefano Bonaccini per la segreteria del PD. Si tratta di Matteo Ricci, del sindaco di Pesaro, che era stato dato come possibile candidato almeno nelle speranze della sinistra interna del Partito Democratico, ma che invece ha detto no, non mi candido, anzi appoggio Bonaccini perché il mio ingresso nella squadra può portarlo, tra virgolette, più a sinistra. Buona fortuna a Matteo Ricci. Scrive Repubblica: Bonaccini piglia tutto, Ricci si sfila e lo sostiene, e mentre i lettiani sarebbero in avvicinamento. Per gli amanti del genere, cioè per quanto riguarda, insomma, gli osservatori che seguono le vicende del PD con lo stesso piglio con cui si seguono di solito le scommesse per le squadre di calcio, segnalo che il fatto dei lettiani in avvicinamento non è da tenere assolutamente, da prendere sotto gamba, perché Letta era stato dato, almeno nella narrazione più comune, come uno dei sostenitori di Eli Schlein. La Stampa anche si sofferma sempre sullo stato di salute del Partito Democratico, con un articolo: Ricci si sfila dalle primarie per il PD, io con Bonaccini lo porterò a sinistra. E poi c'è una intervista a Graziano Del Rio, anche questa è un endorsement forte al governatore dell'Emilia Romagna, perché dice: solo Stefano, cioè Stefano Bonaccini, può tenerci uniti, va evitato il rischio di implosione contro questa destra, dice l'ex ministro Del Rio, serve un partito solido. C'è anche, forse l'ho saltata, me ne scuso con voi, mi sembrava Repubblica avesse comunque ancora, che abbiamo abbandonato pochi istanti fa, ma avesse qualche cosa di importante sempre sulle questioni di carattere politico. Ah sì, ve lo segnalo, è uno scritto di Lorenzo Guerini, uno dei leader di Base Democratica, che è comunemente definita la componente ex renziana, forse si dice così, del Partito Democratico, che è nell'ambito di tutti i pareri che vengono raccolti dal quotidiano Repubblica ormai da settimane, di vari esponenti intellettuali, pensatori o che altro, su come dovrebbe essere il nuovo PD. Pluralista e riformista sono le due anime che salveranno il Partito Democratico, dice Guerini. E infine chiudiamo con Il Fatto, sempre a proposito del PD, perché vediamo in prima pagina, credo di aver fatto un errore, vediamo se ritrovo invece nella pagina interna, sempre del Fatto, qualcosa che riguarda il Partito Democratico. Sì, certo, PD, congresso a colpi di big, la solita caccia ai capi corrente, ed è appunto un'analisi su a che punto è la corsa, non la notte, a che punto è la corsa per quanto riguarda i pronunciamenti a favore dell'uno o dell'altra candidata alla segreteria del PD. E sostanzialmente Il Fatto fa anche un ragionamento per cui lo spostamento di leader verso Bonaccini apre un terreno di caccia molto forte nell'area più a sinistra del Partito Democratico, almeno nella parte dei suoi elettori, per il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte. Interessante, vi segnalo, faccio un mezzo passo indietro sulla vicenda Qatar, e cioè sull'indagine di Bruxelles, un fondo di Marco Travaglio dove fa l'analogia tra ciò che accade in Italia e quello che sta accadendo in Belgio, tant'è che il titolo è Belgio-Italia 10-0, e dice: quello che lor signori, cioè i nostri politici, chiamano lesione delle guarentigie negli eletti del popolo, nel mondo normale si chiama soggezione di tutti i cittadini alla legge. Infatti a Bruxelles hanno arrestato un ex eurodeputato e la vicepresidente in carica del Parlamento UE come cittadini normali. È una, diciamo così, è forse l'unico giornale che utilizza quello che è accaduto in, lo legge, diciamo, non che lo utilizza, legge quanto è accaduto a Bruxelles come un, con un raffronto a ciò che invece di solito accade nel nostro paese per quanto riguarda le inchieste che coinvolgono i politici. Ci sono ancora diverse cosette da raccontarvi, soprattutto di questioni che hanno a che fare diciamo con l'aspetto internazionale. Parliamo di Iran, parliamo di guerre, parliamo però anche di migranti, perché ci sono delle novità importanti su questo. Io però mi fermerei un attimo, così poi possiamo chiudere con tranquillità.
La rassegna stampa del sabato con Stefano Fabbri.
Ecco, rieccoci qua. Il capitolo che apriamo ora invece è quello a cui dedicano alcune aperture diversi quotidiani, ed è quella che sarebbe la svolta italiana nella gestione della questione migranti. Cosa è successo? Le notizie forse le avrete già sentite, altrimenti ve le dico io, e cioè improvvisamente c'è stata una specie di inversione a U nella, almeno per ora, nella politica governativa nei confronti delle navi delle ONG, perché nel giro di poche ore sono state date le autorizzazioni all'attracco a due navi delle organizzazioni non governative con complessivamente circa 500 migranti a bordo. Una andrà a Salerno, l'altra invece a Bari. Scelgo le aperture date da due quotidiani che sono molto diversi per ispirazione, ma che spesso hanno una sensibilità molto simile su argomenti come questo, e hanno sempre titoli anche abbastanza efficaci: L'Avvenire e Il Manifesto. Festo, scrive L'Avvenire: porti belli aperti. Dopo sole 24 ore assegnati gli approdi alla Geo Barents, che andrà a Salerno, e alla Humanity One che andrà a Bari. Si tratta con la Unione Europea e cambia l'atteggiamento del governo verso i naufraghi salvati dalle ONG. Questa almeno sarebbe la lettura che viene data, sebbene alcuni giornali puntano anche molto sulla difficoltà di rapporti che ancora rimane tra Italia e Francia, e comunque a un certo tipo di problematicità posto dall'influenza, almeno ufficialmente, ma è probabile che sia così, che ha colpito Giorgia Meloni e che non le ha consentito di andare al vertice di Alicante, dove sarebbe stato possibile magari parlare ancora con altri partner europei proprio di questo argomento. Il Manifesto invece ha una bella foto in prima pagina con la Humanity One. Il titolo della foto, che dà poi il titolo all'apertura del giornale, è Sblocco navale. Dietro fronte del governo sulle ONG, accantonata la linea dura, il Viminale apre i porti e tre navi umanitarie, perché ce n'è una anche che porta 30 migranti, ma il grosso 260 e 240 mi sembra siano a bordo delle altre due grosse navi. Apre i porti a tre navi umanitarie con 500 migranti a bordo. Esultanza sulla Geo Barents. E Tajani dice: dall'Italia una risposta solidale. Ma sulla svolta europea di Palazzo Chigi pesa il silenzio di Salvini. E in effetti c'è anche qualche giornale che fa capire che quello accaduto al Viminale potrebbe segnare anche una specie di piccolo divorzio, forse, tra il ministro Piantedosi e Salvini. Piantedosi è stato il capo di gabinetto di Salvini quando era al Ministero dell'Interno, quindi diciamo ha sempre condiviso, è stato un po' il braccio operativo, anche se detta così è detta abbastanza male, delle idee di Salvini sulla questione. Pare che questo, insomma, stia un po' cambiando invece atteggiamento. Repubblica anche in questo caso ha in prima pagina la vicenda dei migranti, però Repubblica preferisce puntare pur dando conto di quanto è accaduto nei migranti via mare, su quello che sta accadendo invece per i flussi dei migranti via terra. Respinti in Slovenia, al confine orientale ripartono le espulsioni dei migranti arrivati via terra verso l'Italia, ma i giudici le hanno già definite illegali. La Germania intanto accoglie 164 persone sbarcate in Italia e il governo riapre i porti alle ONG. Con la Francia però, appunto, come dicevo, resta il gelo. E nelle pagine interne Repubblica proprio fa un focus su questo caso della Slovenia. Tornano i respingimenti di coloro i quali attraverso i boschi che dalla Slovenia ci sono nel confine tra Slovenia e Italia vengono trovati in Italia e che vengono riconsegnati direttamente alla Slovenia. E poi un'intervista a Alessandro Porro, che è presidente di SOS Mediterranea Italia, che dice: l'Ocean Viking pronta a salpare, stavolta però non ci faremo mandare via. E anche la Stampa ha una buona parte del giornale dedicata alla riapertura dei porti, con foto in prima pagina e le scene di giubilo a bordo di una delle due grandi navi che stanno portando i migranti verso i porti italiani, alla notizia che sarebbe stato loro consentito di approdare. E alle pagine interne, porti aperti, la titolazione della Stampa, e poi appunto la svolta di Piantedosi che spiazza la Lega, mentre la Meloni dice: beh, bisogna ancora dialogare con l'Unione Europea, ma appunto, come abbiamo visto, le difficoltà non sono poche. Andiamo veloci su due temi però invece che meritano di essere approfonditi bene, e che sono la situazione della guerra in Ucraina e la situazione in Iran, anche perché oggi a Roma ci sarà una manifestazione per la libertà del popolo iraniano. Chi sceglie di fare, diversi giornali hanno un richiamo in prima pagina, ma chi sceglie davvero di schierarsi in modo nettissimo anche da un punto di vista della gerarchia delle notizie a fianco delle proteste delle donne e del popolo iraniano è la Stampa, che titola 100.000 firme per le donne iraniane. Che cos'è? È una raccolta di firme sotto un appello per Fahimeh Karimi, che è la donna condannata a morte, madre di tre figli e allenatrice di una squadra di pallavolo. Tra le adesioni ce ne sono tantissime nel mondo politico, ma anche nel mondo della cultura, dello sport, da Liliana Segre a Giovanotti fino a Liberation. Vi leggo soltanto alcuni dei sottoscrittori dell'appello, di cui ci sono le testine, come si dice, cioè le fotografie: Sergio Rubini, Giovanotti, Beppe Sala, Antonio Scurati, Tosca d'Aquino, Avia Cercas, Anna Foglietta, Ambrangiolini, Marcel Jacobs, l'uomo più veloce del mondo, e Paolo Calabresi, altro attore. Da Liliana Segre a Giovanotti, raggiunte 100.000 firme per salvare Fahimeh Karimi, e poi c'è il testo dell'appello e che parte dalla prima pagina, un articolo firmato niente poco di meno che dal ministro degli esteri Antonio Tajani, il quale si rivolge ai governanti iraniani dicendo: Teheran ascolti il suo popolo, e poi spiega: questa condanna a morte è un punto di non ritorno, nessuno può arrogarsi il diritto di togliere la vita a un essere umano. Il governo italiano chiede a Teheran di mostrare segnali di moderazione, quando ormai sono veramente cominciano a essere veramente tanti i condannati a morte dopo l'uccisione del giovanissimo che era stato il primo condanna a morte della quale almeno si sappia, che era stato fermato per aver partecipato a una manifestazione ed essersi scontrato con un Basigi, cioè un personaggio della polizia, un uomo insomma della milizia iraniana, e per lui ci sono stati funerali blindati e scontri per il primo giustiziato, Mohsen Shekari, questo è il suo nome, l'avete visto sicuramente in tutti i telegiornali, dal rapper curdo al radiologo, i prigionieri nel braccio della morte, scrive Fabiana Magri nel pezzo intitolato Patibolo Iran. E poi un'intervista a Azar Nafisi, la scrittrice che è in Italia in questo momento e che ha, firmato anche lei l'appello, la rivolta avrà successo, i leader emergeranno dalla piazza. E poi la notizia appunto della manifestazione oggi a Roma in Piazza della Repubblica, con lo slogan Donna, Vita, Libertà, promossa dal partito radicale. Ancora veniamo al Foglio, che sempre su questa vicenda ha una prima pagina. Sul corpo dell'Iran è il pezzo centrale di Tatiana Buturlin, che dice: per il regime i manifestanti sono ferite purulente da lavare via, le gru con i cadaveri impiccati sono un monito costante contro i belatalifichi, e cioè gli apatici, che però da quasi tre mesi questi apatici corrono e ballano e non si fermano nonostante gli arresti e le uccisioni, e non ultima quello che sta accadendo in maniera pesantissima, cioè l'uso di proiettili che liberano centinaia di pallini di metallo o di gomma e che vengono sparati direttamente sul viso dei manifestanti. Ci sono 500 persone, 500 giovani soprattutto, che rischiano la vista dopo essere stati raggiunti da questo genere di arma. Veniamo invece alla guerra, alla situazione della guerra in Ucraina, tutti danno un po' una, diciamo, lo stesso tipo di lettura, quasi tutti almeno, e cioè sul fatto che si vuole, forse un po' anche il clima, la stanchezza, la voglia di leggere in alcune affermazioni anche il buono, per quanto poco ci possa essere, ma soprattutto viene letta come un'apertura la posizione di Putin, anche se il Corriere della Sera è molto più cauto e dice Putin aperture e minacce. Perché? Perché Putin avrebbe parlato di accordi ormai inevitabili con Kiev, ma continua a evocare comunque l'arma nucleare, e tra l'altro creando dei problemi non indifferenti anche per quanto riguarda il suo rapporto con la Cina, che in questo caso è molto molto più cauta e sembra volerlo spingere a evitare di maneggiare, diciamo, questo genere di minaccia. Putin accenna ai negoziati, scrive il Corriere della Sera nell'interno, un accordo sarà inevitabile sulla dottrina nucleare, ripete di poter anche colpire per primo gli avversari, ci pensino bene, il suo pensiero. E poi appunto c'è un'analisi di Fiona Hill, che è una delle massime esperte statunitensi di questioni russe, e dice: lo zar vorrebbe spingere sulla minaccia atomica, ma la Cina lo sta invece frenando, che è un po' quello che vi dicevo poco fa. Repubblica, lo riprendiamo ancora, vediamo se riusciamo a acchiapparlo al primo colpo. No, il secondo. Repubblica, all'interno del giornale, ormai in una foliazione abbastanza diciamo arretrata, perché siamo già a pagina 27. Putin: un accordo andrà trovato, ma ora la fiducia è quasi zero. E poi una notizia che è anche su altri giornali, sulla condanna a 9 anni di Boris Nemtsov, scusate, di Yashin, sbaglio, ho incrociato veramente gli occhi, che era già delfino di Nemtsov, e Ilan Yashin, che è il 39enne, uno dei pochi oppositori rimasto, che denunciò gli errori di Bucha, 8 anni e mezzo di carcere al dissidente Yashin. Questo è quanto è accaduto a Mosca, a proposito, diciamo così, dell'uso della giustizia nei confronti di coloro i quali almeno cercano di dare delle informazioni, se non di schierarsi in maniera vera e propria su una posizione che è quella di fine della guerra russa in Ucraina, perché di questo, dell'invasione, perché di questo poi si tratta. Non mi pare che ci siano, aspettate un attimo solo, perché c'è qualcosa invece in più, ed è sempre sulla Stampa, che anche questo è un quotidiano che ha sempre molto, anche grazie devo dire a degli inviati veramente capaci sul terreno, di dare informazioni il più possibile sulla guerra ucraina. Putin, l'accordo è inevitabile, e poi viene messa in risalto un'altra frase del presidente russo: dovevamo invadere prima, ecco perché è inevitabile ora fare questo accordo, perché dice lo zar ammette problemi al fronte, ma chi ci minaccia con l'atomica sarà annientato. E Zelensky, il presidente ucraino, che dice Bakhmut, che è uno dei luoghi di maggior scontro in questo periodo, è stata ridotta in macerie. Da parte ucraina però vi devo dare anche un'informazione in più che non trovate sui giornali di oggi, perché le agenzie l'hanno battuta stamani di buon'ora, ed è la posizione, ve la trovo subito, del ministro degli esteri ucraino Kuleba, che tra l'altro ha una storia bellissima. Kuleba, perché Kuleba è stato ospite in Italia di una famiglia dopo l'esplosione di Chernobyl, vi ricorderete che molti ragazzi dell'area furono ospitati da famiglie italiane, lui è stato uno di quelli. Ora oggi è ministro degli esteri del suo paese, l'Ucraina, e dice ancora: non è il momento, questa è la dichiarazione di Kuleba, per la mediazione. È molto rivolto anche alla disponibilità data dal Papa a mediare. La triste verità, dice, che non è ancora arrivato il momento per la mediazione, e la ragione è il presidente Putin. Se vuoi la pace, non mandi missili ogni settimana per distruggere le nostre infrastrutture, non continui a mandare militari per catturare le nostre città, non annetta territori che sono di altri. E quindi, insomma, è una vera e propria doccia scozzese quella che arriva un po' da quell'area, tra inviti o disponibilità a trattare e in maniera alternata da una parte e dall'altra, poi la rigidità che viene talvolta invece mostrata, spesso anche comprensibile, insomma, perché il rischio che la pace si trasformi poi in maniera vera e propria in una specie di resa esiste comunque. Veniamo a dare uno sguardo invece rapidissimamente, perché così poi possiamo chiudere, abbiamo pochissimi minuti, sulla Stampa locale. Il Corriere Fiorentino apre con Toscana in rosso per l'influenza, è un tema che avete sentito trattare anche nella newsline di ieri, nella newsline mattina qui a Controradio. Sta succedendo che praticamente l'ondata di influenza sta mettendo un po' in ginocchio la sanità toscana. In una settimana balza da 13 a oltre 17 casi ogni 1000 abitanti. L'appello dei pediatri, che avete appunto ascoltato anche da questi microfoni proprio ieri, siamo travolti, e l'appello invece del sindaco Nardella, che dice: mi raccomando, vaccinatevi. In prima pagina una notizia trovata anche sulle altre cronache locali, che cioè per il rigassificatore di Piombino pare ci sia veramente una soluzione per tenerlo 3 anni, ma poi non resterà neanche in Toscana, non soltanto a Piombino. La Nazione apre con un titolo di una storiaccia: l'amore online finisce in tribunale, si incontrano sui social, poi la relazione diventa una continua richiesta di denaro e sfocia in varie denunce. Condannata una quarantenne per truffa e appropriazione indebita all'ex fidanzato. Purtroppo è una vicenda raccontata da Giovanni Spano, che non è nuovissima, perché nel senso la vicenda in sé sì lo è, ma è purtroppo fotocopia di altri casi simili. E poi una foto molto significativa di una signora con in mano un fazzoletto e con il letto cosparso da altri fazzolettini di carta già usati. Tutti a letto, i numeri dell'influenza fanno davvero paura, allarme dell'epidemiologo, tempesta perfetta sugli ospedali e pioggia di disdetta negli alberghi, è la sintesi che fa la Nazione. Mentre la Repubblica dedica la prima pagina all'intervista alle due volontarie che hanno accompagnato Massimiliano Salas, il toscano della provincia di Livorno, in Svizzera per il suicidio assistito, e che ieri si sono autodenunciate insieme a Marco Cappato in procura a Firenze, e raccontano questa loro esperienza, e raccontano anche che prima dell'addio Mib, questo è il nome con cui era stato chiamato Massimiliano, ci ha detto: non ne posso più, fatemi andare, e si è pure scusato, non riusciva ad abbracciarci per dire addio. E Marco Cappato che annuncia che altre due persone hanno chiesto di essere portate all'estero, ed è un dato molto interessante, purtroppo, e drammatico. Chiudiamo invece poi con il Tirreno, che però ci dice che i fiorentini non vendono, acquistare casa è impossibile. Però questo mercato immobiliare è veramente una cosa strana, perché non più tardi di una settimana fa abbiamo letto, non so se dallo stesso quotidiano o da altri, che invece c'era una vera e propria esplosione di affari. Non esplodiamo invece noi, mi raccomando, non esplodete neanche di raffreddore e di influenza, riguardatevi. Manca un minuto alle 10, quindi posso mollare adesso. Vedo già Tony dall'altra parte, Sornione dall'altra parte del vetro, è pronto, agli occhiali, non so perché cosa stia leggendo, ma ce lo dirà più tardi, va bene. Un buon sabato e buona domenica a tutti quanti.
La rassegna stampa del sabato con Stefano Fabbri.